Aggiungiamo il suo intervento, aggiungo le due parole che avevo messo io in testa, responsabilità e crescita, anche questa di autonomia, che legata a autonomia responsabile, secondo me è l'aggettivo, è il sostantivo giusto con la posizione responsabile. Nicola Zingaretti è Presidente della Regione Lazio, anche a te Nicola, io sono stato molto colpito, sono venuto molte volte in Regione, non ho parlato con te ma ho parlato con i tuoi, sono stato molto colpito dall'attività che avete fatto di non solo revisione della spesa ma riorientamento della Regione perché possa essere una Regione virtuosa. Poi un secondo giro brevissimo sugli open data, quindi non, te lo lasci per il secondo giro.
Sì, grazie ovviamente. Sì, noi ci siamo trovati un anno fa un po' perché convinti, un po' perché costretti ad affrontare a muso duro questo tema della serietà dello Stato, della riduzione della spesa, della spending review. Convinti per un problema etico, perché un pezzo di Stato fallito nega i diritti alle persone. E anche dal punto di vista nazionale caricati di una responsabilità. Il Lazio non è solo una grande regione, è la seconda regione italiana per prodotto interno lordo, e quindi far fallire il Lazio avrebbe voluto dire costruire un grande caso nazionale. Dico far fallire perché a dicembre dello scorso anno la Corte dei Conti ha scritto in maniera molto chiara, era il punto di partenza, da 10 anni il Lazio è sostanzialmente in uno stato di insolvenza finanziaria. E quindi in primo luogo convinti per un problema etico e poi anche perché costretti, questo è vero, costretti ad affrontare, a guardare in faccia questo mostro che aveva dei numeri chiari, 12 miliardi di euro di debito commerciale, 10 miliardi di euro di debito finanziario, tempi di pagamenti che se l'Europa dice 60 giorni nel Lazio erano non sanitario, come media 1000 giorni e non e il sanitario 260 giorni come media, e questo voleva dire soprattutto nel sanitario fuga di risorse pubbliche verso il sistema del credito e non dentro la sanità, e fiscalità IRAP e IRPEF più alte d'Italia. Quindi oggettivamente una situazione complessa. Che cosa è avvenuto? E oggi possiamo annunciarlo. È una bella notizia per tutti, il Lazio è salvo, la curva è cambiata, abbiamo preso una dinamica strutturalmente positiva. La prima cosa, io sono molto d'accordo con Piero, con Fassino, va lasciata un po' alle spalle una, io la chiamavo una cultura della clava, dove gli enti locali, le regioni di per sé sono il bad company e vanno con la clava distrutte, e va rilanciata una cultura del bisturi, del laser, che parte dalla responsabilizzazione di chi gestisce la spesa pubblica e dandogli obiettivi stringenti, poi li si carica anche di responsabilità per raggiungere quegli obiettivi, soprattutto in una fase nella quale il grande tema, peraltro, della democrazia italiana è la ricostruzione di un rapporto di fiducia. Ci si mette alla prova con strumenti chiari e chi li usa meglio poi verrà giudicato. E che cosa è stata Spending Review lì? Da noi è stata, primo, rafforzamento della pubblica amministrazione. Abbiamo aperto le porte non per creare competizione, ma chiamando dallo Stato alcune delle figure più qualificate che insieme a chi abbiamo trovato hanno costruito una nuova squadra. Poi ha voluto dire atti politici, assunzioni politiche molto chiare. Grazie a un rapporto con il MEF siamo la regione che di più ha utilizzato il decreto 35, 8 miliardi e mezzo di euro, e in un anno stiamo pagando, funziona, 8 miliardi e mezzo di euro di debiti con le imprese, con i comuni che stanno rimettendo circolazione e economia, ma soprattutto abbiamo fatto la scelta di far gravare il costo di questi 8 miliardi e mezzo nulla sulla fiscalità o sui cittadini, ma tutto, e per questo dico costretti, sulla riduzione della spesa possibile. E a cascata sono venute le scelte politiche. Abbiamo chiuso 10 società, tagliato 160 poltrone tra consigli di amministrazione, revisore dei conti, la centrale unica degli acquisti ha prodotto, ma perché collocata nel massimo livello dell'amministrazione, una direzione generale, in 8 mesi 90 milioni di euro di risparmi solo rivisitando gare in essere e nelle nuove gare obiettivi strategici. Lo dico perché la semplificazione è anche eliminare zone di malaffare, di corruzione, che fanno parte del problema della spesa pubblica italiana, e la centrale unica degli acquisti ha aiutato, come il fatto che nella regione che non 20 anni fa, ma 2 anni fa scoprì per un'azienda sanitaria, anzi un ospedale, 243 milioni di euro di doppie fatturazioni, e agli atti, ahimè, della cronaca nera e giudiziaria, oggi il 100% delle fatturazioni in sanità del Lazio sono sotto fatturazione elettronica. Questo ha prodotto l'apertura di un ciclo di inversione di tendenza di quantità della spesa, che riduce la spesa ma non tocca mai la qualità dei servizi. Questa è stata un po' la nostra ossessione, così come la forza lavoro. Certo, ha intaccato delle sacche di difesa, non c'è dubbio, di cattiva politica che nel tempo, perché poi questa è stata la spesa pubblica anche, ha contato e scommesso su un proliferare di apparati terzi rispetto allo Stato che non hanno prodotto né qualità né buona amministrazione. Io credo che ci sia ancora molto da fare. L'adozione dei decreti nazionali hanno aiutato sui costi della politica e su altri campi. Se posso permettermi solo una battuta, io indagherei nella battaglia sulla burocrazia su un tema invece che non viene mai, sui quali non vengono mai accesi i riflettori, che la semplificazione prenda e accenda i riflettori su un dato strutturale della pubblica amministrazione, per cui in Italia dal dopoguerra ad oggi tutti fanno un po' tutto: l'urbanistica, la cultura, l'ambiente. Voi vedete nei vari livelli dello Stato, ministeri, regioni, dentro i ministeri i dipartimenti, nelle regioni gli assessorati, sotto le regioni quando c'erano le province, ma continueranno ancora così le province, i comuni, i municipi. Noi abbiamo spacchettato queste funzioni per competenze, da cui le conferenze di servizio, i pareri di competenza, in un meccanismo di funzionamento della pubblica amministrazione a mio giudizio obsoleto per i tempi che richiede e perché parliamo di qualità della spesa pubblica. Io invece mi sento sereno di avere vicino un generale della Guardia di Finanza, ma è qui che poi nasce, non solo nelle giuste leggi contro la corruzione che dobbiamo fare, la zona grigia nella quale pesa sulla pubblica amministrazione, anche quando non è corruzione, quel costo aggiuntivo della burocrazia. Allora, ripensare lo Stato, partendo dal fatto che io quando sono in macchina e vedo il semaforo rosso mi fermo perché so che è rosso e non perché faccio una conferenza di servizi che mi segnala che col rosso non si può passare, scusate la banalizzazione, ma poi il concetto è questo: c'è una legge, va rispettata, e casomai chi fa l'atto amministrativo deve preoccuparsi che l'atto che compie è legale, e se non lo fa allora viene punito. Però forse noi dovremmo indagare questa fase di semplificazione che rivisita il concetto stesso di parere di competenza, perché dietro al parere di competenza di uno Stato fragile c'è tantissime volte buona amministrazione, diciamo altre volte diritto di veto o di pignoleria o anche di ricatto rispetto al funzionamento della macchina amministrativa. Ad esempio, io credo che questo sarebbe un grande terreno da cui indagare, anche perché in queste conferenze di servizio spesso partecipano livelli di governo terzi, di secondo livello, nominati dagli stessi attori istituzionali che poi mettono in piedi il procedimento amministrativo, e quindi tu ti trovi nella contraddizione di dover chiedere a te stesso o a un'articolazione di te stesso se l'atto che vuoi fare è un atto funzionale o legale. Ma questo va smantellato, e questo secondo me produrrebbe moltissimo una rivoluzione positiva e un aumento della competitività del sistema. Quindi ecco, e chiudo, io penso che l'esperienza di questo anno ci dice che si può fare. Noi abbiamo raggiunto in 10 mesi strutturalmente un risparmio di 250 milioni, puntiamo a 450 nel 2015, a regime questo ci permetterà anche grazie all'ultimo decreto del MEF che punta alla ristrutturazione del vecchio debito di 10 miliardi, di portare e ricomprare i debiti ai tassi attuali, di pagare 8 miliardi e mezzo, ma pagarli con la riduzione della spesa. Una cosa, approfitto anch'io del Ministro, della presenza del Ministro, attenzione, perché c'è un punto che non torna e non è un punto politico, ma un punto di calcolo matematico. Dire che noi dobbiamo pagare tutti i debiti dello Stato e delle regioni il più presto possibile con gli attuali vincoli del tetto di stabilità è matematicamente impossibile. Cioè, o si rivede in qualche modo questo livello dei tetti, oppure non si possono pagare le imprese. Noi abbiamo sottoscritto impegni per 8 miliardi e 3, lo ripeto, ma pagare le imprese con gli attuali vincoli di patto è, ripeto, non è un giudizio politico, ma è matematicamente impossibile, per cui noi ci troveremmo, rischieremo di trovarci nella situazione di aver comprato denaro, ma di doverlo tenere dentro per non poterlo spendere. Mi rendo conto che non è un punto di facile soluzione, ma lo segnalo perché sappiamo che giustamente uno degli obiettivi strategici del governo è il pagamento alle imprese, e mettere in moto un meccanismo corretto e giusto che ha dato dei risultati senza affrontare questo tema dei vincoli di patto ci porta alla fine all'angolo, oppure a dover sfondare il patto, ma questa è una cosa che ovviamente nessuno intende fare, anche perché finalmente, lo possiamo dire, almeno in questo contesto le cose stanno andando bene. Grazie.
Grazie al Presidente Zingaretti. Prendo un'immagine che lui ha detto.